Di essere veramente veloci perché mi verrà facilissimo. Innanzitutto ringrazio tutti, ringrazio Barbara e tutti i presenti e i relatori, specialmente i relatori, perché un pezzo per uno è tutto quello che ho in testa io, quindi mi risulterà molto semplice essere veloce e non annoiarvi più di tanto. Sarà quasi un ripetita, non so se Juventus, ma spero, di quello che ci siamo già detti, ma in fondo è normale che sia così. Sarebbe strano se fossi dissonante, perché innanzitutto sono un erma bifronte, quindi comunque faccio sempre un piccolo sforzo a ricordarmi che rappresento la Corte dei Conti e che vi parlerò della Corte dei Conti, perché mi sento sempre di più, sempre ancora parecchio un dirigente pubblico. E nell'essere comunque, nel mettere a fuoco quanto è stato detto, quanto ripeterò di Valerio, spero il meno possibile, ma sarà difficile, perché poi in fondo quando hai una formazione culturale uguale, alla fine diciamo cose che condividiamo. E allora, visto che Daniela l'ha salutata Barbara, io saluto e ringrazio la presenza qua di Gilda, che rappresenta buona parte della dirigenza pubblica ed è qui in prima fila e rappresenta la storia di quello che abbiamo comunque costruito insieme in questi 20 anni che in fondo lavoriamo insieme, non è mica poco. Allora partiamo da questo 93, no? Questo 93, la privatizzazione, grandi aspettative, grande riforma, riforma vera. Mi è piaciuto sentir dire che non basta con le grandi riforme, anch'io mi sono un po' stufato di sentire grandi riforme, perché poi facciamo sempre fatica a farle atterrare. Tante norme sono state fatte e pochi effetti sono stati prodotti. Poca mobilità, poca novità, poca innovazione, poca caduta verso i cittadini. Allora nel 93 si comincia a fare la privatizzazione e questo karma, che oramai è quasi fastidioso per noi, efficienza, economicità, efficacia dell'azione amministrativa. No, ci siamo cresciuti, ci siamo invecchiati veramente, più che cresciuti. Perché vedo Sergio, c'ha i capelli bianchi, neppure pure io, quindi non bleffa nessuno. Allora, lì stiamo però all'ABC per quanto mi riguarda, siamo alla legalità, al principio di legalità. Beh, è normale che sia così, no? Ricordo sempre il presidente Scalfaro che fu eletto, fu detto una persona corretta, una persona onesta, e dall'altra parte del mondo, perché questi principi sono sempre anglosassoni, no? I principi americani, dissero ci mancherebbe pure, guarda un po' che vuoi mettere una brava persona a fare presidente della Repubblica. Ecco, la legalità è l'ABC, è quello che viene chiesto a un dirigente normalmente, no? Di compiere la sua attività con efficacia, efficienza e economicità della propria azione. Bene, è quello che direbbero gli anglosassoni, è forcible, è obbligatorio. Non vuoi fare neanche questo, allora cambia mestiere. Siccome questo è obbligatorio, allora qui, cercando di dire qualcosa di innovativo, e poi inserirò chiaramente la Corte dei Conti, dove a cui indegnamente appartengo, ecco, voglio riprendere un ragionamento fatto da una lettura che feci tanti anni fa, alcuni anni fa, una lettura del 1924, Lord Moulton era un lord inglese, il quale fece un discorso, è rientrata Daniela, quindi posso dire che sì, ti abbiamo aspettato, anche perché tu dici che già interpreti il fatto che io riesco a dire che noi e loro, ma ancora faccio fatica comunque a essere noi, però ci provo. Lord Moulton fece questo discorso nel 24 in un club, parlando di law and manners. Law era la legge, quindi era quello che era forcible, quello che era obbligatorio e quindi quello che praticamente bisognava fare. E poi però c'è dentro di noi, e questo lo diceva anche la senatrice Binetti, c'è quella scintilla che differenzia l'essere umano da tutto quanto il resto, dalle macchine, anche dalle macchine. Perché poi quando sento parlare di intelligenza artificiale ho sempre tanto paura, perché poi quando quella ci espropria, poi scopriremo che la macchina è guidata sola, ve mette sotto e stabilisce lei quando e come. Ecco, Lord Moulton disse che non c'è soltanto i law, ma ci sono anche i manners. I manners sono quelli che l'accopiate da noi, lui non lo sapeva, io una volta ho avuto la fortuna di dirlo a Belfast degli inglesi. I manners sono i costumi, sono i mores dell'antica Roma, sono roba nostra, però loro li fanno meglio e quindi li raccontano meglio. I manners sono quelli, disse Lord Moulton, che quando il Titanic andava giù, qualcuno disse, non cercò nessuno il codice della navigazione, ma qualcuno ben educato disse let us first, prima le donne e i bambini e poi gli altri morirono chiaramente. Ecco, questi sono i manners. Io mi aspetto che un dirigente, e me lo, credetemi, è stata la mia stella polare quando lo ero, mi aspetto che un dirigente non si fermi all'efficacia economica, ma accenda in sé, come quando si apre una finestra, no? E entra un po' di fuoco, un po' di vento e riaccende il fuoco sotto la brace, accenda quella fiamma che è let us first, sono i manners, sono l'etica, giusto? L'etica. Ecco, l'etica è quel qualcosa in più che deve permettere al circolo virtuoso che diceva Valerio, ma che poi è roba nostra, pensato nel 93, di riaccendersi. Perché in realtà quando si è parlato di questa divisione fra politica ed etica, fra politica e amministrazione, qualcuno ha interpretato in maniera sciocca, in maniera, io dico ragionieristica, ma per seguire l'esempio di Barbara, qualcuno pensava che si fosse alzato, ci fosse un geometra che alzava con il manuale il muro e la politica desse indicazioni alla dirigenza che deve raccoglierle attraverso questo muro. Non è così. Non è esattamente così, si pensava il legislatore in buona fede, e qui richiamiamo tutti il professor Cassese che ha lavorato tanto e poi si è tanto dispiaciuto, giusto Valerio, il suo lamento di Cassese quando vedeva le cose non realizzate, e si pensava, scuola Giannini, che si potesse comunque creare uno strumento per cui, che per me lo strumento è il strumento umano, è il dirigente, ricevesse l'indirizzo politico, si mettesse in tasca gli obiettivi, poi si interfacciasse con quella che è un valore enorme, valore umano, risorsa umana, la tecnostruttura, perché se c'è una capacità tecnica vuol dire che vali, altrimenti se sei solo struttura non vali niente. Ecco, la tecnostruttura, una struttura tecnica per poter raggiungere, per poter realizzare l'indirizzo politico e raggiungere quegli obiettivi. Tutto questo che io chiamo ladies first, cioè questi manners, ruotano secondo quell'aspetto che è meno matematico, che è quello della motivazione. La motivazione è tutto, è nell'atto, ma è nei comportamenti. Non è soltanto la motivazione nell'atto che serve a inficiare o meno e quindi a portare alla Corte un atto che sia giustamente motivato e quindi la Corte possa dire sì, lo capisco, perché poi c'è illuminazione ovunque. Però certo che se non c'è la motivazione puoi essere illuminato quanto ti pare e dici scusa figlio mio, ti devo soltanto condannare, indipendentemente dal danno del 2006 del contrattuale. Ecco, la motivazione è quello che stabilisce perché si compie un atto, i motivi per cui si compie un atto e anche i motivi per cui si investe in una struttura, perché si richiede al dirigente di non agire in burocrazia difensiva, ma si richiede al dirigente di fare quel scatto d'orgoglio che è rivendicare la propria responsabilità, la propria autonomia dirigenziale e di organizzazione, perché il dirigente non è che è autonomo per se stesso, se non serve a niente, ma vale se è in grado autonomamente di organizzarsi il proprio ufficio, di stabilire chi fa le copie e chi fa i resoconti, voglio dire. Però questo è nella responsabilità dirigenziale, che non ha, dice qui la Corte, una valenza di primo o secondo livello. La Corte è contraria, e qui faccio il ruolo del magistrato della Corte, all'idea del ruolo unico, perché è un bluff. Il ruolo unico non funziona perché è un bluff. Ma non perché c'è un primo o un secondo livello, ma perché questo purpurì dove tutti quanti siamo, questa notte nera, tutte quante le vacche sono nere, poi non funziona la politica, o meglio funziona la mala politica, quello che sposta Tizio piuttosto che Caio, ma non ha un risultato. La valorizzazione delle tecnostrutture significa valorizzare chi nel ministero ha una storia, un'esperienza, una competenza, chi nella ASL c'ha una storia, chi sa un mestiere, che non tutti i mestieri sono uguali, non è il riso Pilaf l'attività del dirigente. Il dirigente deve essere un'espressione di quelli che lui poi sa governare perché sa fare il lavoro loro. Io vi racconto un fatto, e ce n'ho due qua. Io ho fatto una relazione, è stata una delibera anche piuttosto interessante, non vi dico di leggere perché sarebbe sicuramente noiosa, ma sicuramente molto interessante, che ha anticipato delle cose che abbiamo sentito poi al report, su un ente portuale. Beh, la delibera è uscita, e poi però bisogna che, siccome la delibera è collegiale, bisogna apportare dalla virgola a qualche variazione, devo dire, sono stato fortunato, non di sostanza, qualcosa andava modificato e non c'era chi doveva rettificarlo. Allora, siccome un revisore è bravo, si è preso il dirigente bravo, io ho scritto le cose e loro l'hanno riportato a macchina, ma questo rientra nell'autonomia del dirigente. A me che chiedo alla struttura una risposta mi è stata già data, voglio dire, se il dirigente poi si ferma un po' nel non fare perché qui non sta scritto, un po' nel non sentirsi legittimato, allora fallisce la politica, perché dà a un dirigente incapace una responsabilità perché il dirigente si ferma. Ecco, io penso che quello che bisogna aspettarsi è che il dirigente sia incarni il demiurgo, colui che va nell'iperuranio, prende le idee, le porta nella materia, che non è informe ma è materia, è la tecnocrazia amministrativa, e realizzi il progetto, realizzi l'idea, realizzi quello che gli viene indicato e raggiunga i propri obiettivi. E qui c'entra la valutazione, che ci sta tutto, perché Quello che dice innanzitutto la Corte è che quando si fa una selezione della dirigenza va bene contaminarla con l'esterno, ma prima di fare questo, e vi leggo un pezzo della delibera 5 del 2018, quindi di ieri, è la necessità di effettuare preliminarmente la non rinvenibilità di competenza adeguata all'interno dell'amministrazione. Perché sennò il danno qui è doppio. E questo è il discorso. Se tu non hai competenze interne, ricorrerai anche all'esterno, ma me lo devi sempre motivare, perché non sono scelte arbitrarie, perché quelle le fai all'SRL di casa tua. Il comparto pubblico è un valore, un patrimonio di tutti quanti noi, e noi Corte siamo chiamati a difenderlo, questo patrimonio pubblico.
Ma hai letto la piattaforma Unadis per il rinnovo del contratto?